Buongiorno a tutti, stamattina siamo un po' soprannumero, diciamo così. E volevo dire a quelli che sono fuori dalla porta che se fanno il giro da dietro possono forse vedere meglio dalla porta quella dove c'è la vendita dei libri. No, nel senso che possono stare lì dietro, due, tre, qualcuno è più respirabile, ecco. Non so se è aperta la porta fuori. Adesso vi apriamo questa stanza attigua, dalla quale comunque almeno potete stare un po' più comodi, perlomeno entrare. Allora, buongiorno a Michele Mari, intanto. Non riesco a tirare questo qui. Scusa, c'è qualcuno qui che mi... Siete seduti sul filo, scusate. Ecco, grazie. Allora, volevo ringraziare Michele Mari di aver accettato, intanto perché so che è un autore che non si concede, diciamo così, facilmente, ma diciamo che Gadda è stato forse un artiglio interessante. E naturalmente lo si vede anche dalle persone che ci sono oggi. Uno degli incontri, diciamo così, di punta del ciclo Scrittori raccontano scrittori, proprio perché, diciamo così, la convergenza tra lo scrittore di oggi, Mari, che parla dello scrittore di ieri, Gadda, è alquanto interessante, perché è molto evidente nella paternità, insomma, poi di questo ci parlerà lui. E quindi gli lascio subito la parola e vi dico anche che naturalmente Michele è venuto anche a visitare l'archivio dove ci sono alcune cose di Gadda. Non so che io non c'ero quel giorno, non so che cosa ne abbia tratto, ma vorrei che insomma qualcosa forse ci raccontasse di questi oggetti gaddiani che il gabinetto VSE nell'archivio contemporaneo possiede. Grazie e buona giornata.
Quello o questo?
Direi quello, vero?
Funziona.
È acceso?
Sì. Buongiorno. Allora, si sente abbastanza? Sono intanto molto confuso da questo concorso di pubblico. Tanto più che devo parlare di uno scrittore che amava invece la solitudine e i gruppi molto radi ed esigui di persone. E poi ho ancora l'impressione della... Ho ancora l'impressione della visita di giovedì scorso, il giorno in cui ha nevicato qui a Firenze al VSE, perché sono entrato in quei locali anche con una certa, non dico diffidenza, ma timore, timore di vedere le carte di alcuni autori in un certo senso disperse, confuse, riassunte in una sorta di giacimento del Novecento, in cui appunto gli autori fossero come in un cimitero comune, in una fossa comune, indistinguibili, irrecuperabili, e mi ha molto consolato subito vedere che invece l'archivio è diviso proprio fisicamente, materialmente, per stanze, ogni stanza dedicata a un autore, e quindi è come se lo spirito di quell'autore in un certo senso si fosse reso fantasma e nume di quella stanza. Ci sono per ogni autore non solo gli archivi, i cassetti, le schede e gli armadi con la sua corrispondenza, i suoi manoscritti, le sue prime edizioni postillate, ma ci sono anche cimeli, per esempio, ci sono ritratti, nel caso di Gadda la sua macchina da scrivere che ho sfiorato religiosamente, la sedia sulla quale invece non ho osato sedermi. E la cosa più commovente di tutte sicuramente è il bauletto di Enrico, il bauletto del fratello che lui, dopo essere tornato dalla prigionia, tenne sempre con sé come una specie di di feticcio, lasciandolo poi a Firenze una volta indirizzatosi a Roma. E in quel bauletto c'erano le cose del fratello restituite alla famiglia dopo la morte del fratello nel 1918, le scarpe, l'elmo, i guanti, dei taccuini. Insomma, vedere che il sangue, il male cognito appunto di Gadda, tante volte istoriato e reso anche quasi calligrafico, divertente per noi, cinicamente divertente, avesse una sua plasticità, fosse reificato in queste cose, mi ha da una parte consolato, perché mi ha dato un minimo senso della sopravvivenza, del senso e del genio, e però mi ha anche molto intristito. Mi ha molto intristito perché Gadda è una persona che intristisce, è impossibile parlare di Gadda senza commuoversi. È stato forse l'autore più divertente, esilarante del nostro Novecento, ma al tempo stesso è anche lo scrittore più disperato e straziante. Io, sulla base di un catalogo preparato qualche anno fa in occasione di una mostra di documenti gaddiani, sotto la supervisione e la cura di Paolo Italia, mi ero già segnato alcune cose da chiedere agli archivisti, anche perché altrimenti mi sarei perso nei programmi, nei software dei programmi nei quali assolutamente non mi trovo a mio agio. Quindi sono partito da queste primissime richieste, che ovviamente per me la cosa era quasi scontata, riguardavano testi giovanili, primi taccuini, prime agende, elenchi di cose da fare, elenchi di cose fatte. Gadda, come noto a chiunque l'abbia anche solo scorso, leggiucchiato, era, come dire, maniaco, era un catalogatore compulsivo, catalogava tutto, classificava tutto, rinominava, archivava, fin da piccolo era già l'archivista di se stesso. E in questa lotta titanica con il mondo è fin troppo facile vedere un tentativo di razionalizzare il mondo, di dare al mondo la struttura di un cristallo. Il mondo per Gadda era un ognomero, cioè un groviglio, un pasticcio, un pasticciaccio appunto, era disordine, era infezione, era entropia, e cercare di catalogare, alfabetizzare tutto e tenere tutto presente in una sinossi mentale che era il corrispettivo interiore appunto di quello che poi può essere un archivio, era il suo tentativo di fare i conti col mondo e di medicare il mondo. Alcuni dei suoi elenchi più maniacali si trovano per esempio nel giornale di guerra e di prigionia. E io mi ricordo che quando lessi quelle pagine, le pagine del 1916-17, mi divertii subito inizialmente, poi mi sentii in colpa per essermi divertito e cercai di analizzare insomma questa contraddizione, perché capivo che quelle pagine di Gadda mi davano al tempo stesso euforia, mi entusiasmavano e però anche simultaneamente mi davano un senso di grande pena. Entusiasmo perché appunto vedevo in Gadda una sorta di cavaliere senza macchia che da solo sfidava il mondo, no? A colpi di elenchi e a colpi di stilemi letterari. E pena perché questi elenchi erano anche il segno del suo autismo, i segni della sua incapacità di vivere, della sua inadeguatezza. Nessuno scrittore come Gadda, forse svevo, ma non a questi livelli, nessuno scrittore come Gadda ha tematizzato fin da quando era un bambino, la propria inadeguatezza. Io adesso vi citerò alcuni brani di lettere che ho trovato nell'archivio, alcuni erano editi, alcuni inediti, brani che mettono i brividi, perché noi leggiamo testi di un bambino di 10 anni, 12 anni, che chiede scusa ai genitori per le sue colpe, per la sua inadeguatezza. Notare che Gadda era un bambino obbedientissimo, ordinatissimo, era una specie di soldatino asburgico, ecco, eppure continuamente lui chiede scusa per non essere all'altezza delle aspettative dei genitori e, per esempio, non essere all'altezza del fratello, del fratellino Enrico, che lui riteneva, come dire, quello destinato alla vita, destinato al successo. Sicché poi la morte del fratello generò, oltre al dolore della perdita, nuovi sensi di colpa per essere sopravvissuto lui, no, il non meritevole, l'indegno al fratello, poi sempre più mitizzato e idealizzato. Quindi si capisce perché lui poi non si spostasse senza portarsi dietro questo memento funebre, questo bauletto. Allora, io mi ricordavo, per esempio, nel giornale di guerra e di prigionia, che lui, appena arriva a Edolo, va in un bazar, compra un taccuino e, senza ancora che sia successo nulla, Gadda non sa che cosa ancora gli succederà, non sa che lo attende Caporetto, per esempio, e lo attende la vita di trincea e poi la prigionia, lui incomincia a stabilire con questo taccuino un rapporto quasi agonistico e anche erotico, nel senso che lui incomincia a far suo il taccuino intestandolo, numerandolo. Io vi leggo solo qualche stralcio della sua intestazione. Allora lui scrive sul frontespizio: Carlo Emilio Gadda, giornale di campagna, Gaddus era uno dei suoi nomi, diciamo, letterari, l'altro era Duca di Sant'Aquila. Questi due nomi, Gaddus è un nome, diciamo, goliardicamente latino, Duca di Sant'Aquila è un nome araldico, fanno contrasto invece con la sua sigla più misera, più povera, che è Ceg, cioè Carlo Emilio Gadda, no? Senza interpunzione. Carlo Emilio Gadda, giornale di campagna, Gaddus, 1915, in Edolo di Valle Camonica. Poi sul secondo foglio scrive: acquistai questo quaderno oggi in Edolo al Bazar Edolo, 24 agosto 1915, C.E. Gadda. Poi sotto, Carlo Emilio Gadda, 24 agosto 1915. Poi volta pagina, Edolo, 24 agosto 1915, C.E. Gadda. Poi spazio, Carlo Emilio Gadda, anno 1915, giornale di campagna, Edolo di Valle Camonica. Primo, cioè prima nota, Edolo, 24 agosto 1915. E poi le note che prendo a redigere, eccetera, eccetera. E poi si preoccupa di dire che la numerazione delle pagine incomincia da pagina 5, che le prime 4 non sono numerate, conta le righe, dice che ci sono 21 righe per ogni foglio. Viene in mente un personaggio, Beniamino Venarvaghi, che è un personaggio minore di un racconto compreso negli accoppiamenti giudiziosi. Beniamino Venarvaghi stampigliava o scriveva 5P di fila su tutti i propri oggetti. Per esempio sul manico di uno spazzolino da denti, mia PPPPP, spazzolino da denti, 2 punti, lire 1,75. E poi la chiosa di Gadda è PPPPP, 2 punti, propria, privata, privatissima, personale, proprietà. Quindi, ecco, quindi Gadda, come dire, ironizzava anche, faceva dello spirito, perché rendeva poi comico un proprio personaggio, però queste cose Gadda le faceva realmente. Allora, io trovo all'archivio, per esempio, degli elenchi del 1908, quindi degli elenchi in cui Gadda è un ragazzino. La mia penna, tra l'altro, vedere la grafia di Gadda, che è già quasi la grafia di un adulto, fa impressione, no? Gadda è già ingegnere a 10 anni ed è già scrittore a 10 anni. La mia penna stilografica Waterman mi fu regalata la sera del giorno 4 luglio 1908 dai miei genitori, 2 punti, essa costa 24 lire, punto a capo. Io cominciai ad adoperarla e a servirmi unicamente di essa dal giorno 5 luglio 1908. Tutto ciò è verissimo e assicuratissimo, come davanti al notaio. Io, senza conoscere questi testi, tanti anni fa scrissi un racconto, L'uomo che uccise Liberty Valance, in cui appunto un bambino che non sa più dove siano finiti i suoi giochi d'infanzia scopre che un bel giorno il padre glieli restituisce tutti, ed è anzi stato il padre a sottrarglieli per impedire che si perdessero nel tempo e nello spazio, e a ogni giocattolo c'è attaccato un cartellino, una nota, una distinta in cui si precisa il giorno in cui fu comprato quell'oggetto, quanto costò e da quando a quando fu usato dal bambino. Altro appunto. Nota, io, virgola, Carlo Emilio Gadda, cioè questi attacchi notarili come davanti a un ufficiale giudiziario, li scriveva un bambino. Io, Carlo Emilio Gadda, il giorno 10 ottobre 1908, alle ore 9 del mattino ero alto 170 cm, precisissimi, senza tener conto dei capelli, e a piedi nudi. Tutto ciò è verissimo e assicuratissimo. Carlo Emilio Gadda, 10 ottobre 1908. Poi c'è un altro foglio intitolato proprio da lui, Ricordi dell'anno 1908. Allora uno dice, ricordi, qui ci sarà qualcosa di più vitale, no? Una vacanza, un regalo, un dolce, una gita. E invece qui già il demone dell'archivista prevale. I suoi ricordi dell'anno 1908 sono questi. Primo, corrispondenza, due punti, lettere, due punti, sei in cifra, parentesi, cioè due punti, sei in lettere, ci fosse un equivoco. Cartoline illustrate, due punti, quattro in cifra, parentesi, cioè due punti, quattro, chiusa parentesi. Secondo ricordo, sei, cartoline illustrate non spedite di anni precedenti. Terzo, cinque fogli di note. Quarto, un'immagine commemorativa della prima comunione di mio fratello Enrico. Quindi già qui lui fa un passo indietro, no? Cioè ricordi propri di fatto non ne ha e per interposta persona vive la vita, fa propri i ricordi del fratello. Quinto, cosa commovente perché poi qualcuno all'archivio mi ha detto che questa iscrizione è durata pochi mesi. La mia tessera di pattinaggio dell'anno 1908, vedi retro. Tre calendari dell'anno 1908. Poi firmato Carlo Emilio Gadda, tutto ciò è vero e assicuratissimo, 23 dicembre 1908. Poi scopro, e chiedo di avere il materiale relativo, scopro che sempre nel 1908 Gadda ha finito di scrivere e consegna al proprio archivio niente meno che un poemetto in versi intitolato A Tervo. E mi aspetto che quindi le carte dicano qualcosa di questo poemetto. Tutto quello che scopro è questo. Questo poema, due punti, virgolette, a Tervo, fu veramente scritto da me. Cioè, qui c'è un'angoscia, una paura di non avere un'identità, no? Di non avere una personalità. C'è l'angoscia di non esistere, no? Il bisogno continuo di dire io ci sono, questo l'ho fatto io, questo è mio, no? Il mondo è pieno di persone così, ma quando a scriverle è il più grande scrittore italiano, probabilmente dopo Dante Alighieri, veramente viene una tremenda stretta al cuore. Fu veramente scritto da me, Carlo Emilio Gadda. Esso fu cominciato il giorno 22 gennaio 1908 ed esso fu finito il giorno 14 marzo 1908. Tutto ciò è verissimo e assicuratissimo. E questo anno, questo poi è impressionante, e questo anno 1908 è il 1908 anno dell'era cristiana. Carlo Emilio Gadda. quando è un adolescente, ancora una volta dà a vedere di come dire, di avere una nozione tutta documentale della propria vita. Della propria vita esiste solo ciò che è dimostrabile previa esibizione di documento autentico, no? Il resto non esiste, il resto è angoscia, sono sogni, sono paure, comunque non esiste. Anno 1913. I ricordi di quest'anno, oltre alla corrispondenza diretta a me e a qualche lettera a mia madre, contengono i soliti almanacchi, fotografie, eccetera. Do qui l'elenco di quegli oggetti soltanto, e sottolinea soltanto, che richiedono una spiegazione. Quindi già ragiona immaginando il futuro consultatore, il futuro cliente o lettore d'archivio, no? 14 cartoline direttemi da mio padre e trovate solo ora in un cassetto. 2. Un turacciolo. Esso turacciolo è il tappo della bottiglia di champagne con cui la sera del 9 dicembre 1913 si festeggiò in casa Fornasini il 20° genetliaco di mio nipote Emilio. Anche qui il tappo che ricorda il nipote diventa un ricordo di Gadda. Il numero estratto all'ufficio di Lega, 2 schede elettorali, eccetera, eccetera, 2 esercizi di scuola, la copertina consunta dall'uso del mio Carducci, parentesi, poesie, 2 fotografie del 1912, poi reclama, carte d'uffici, spiegabilissime da sé, cioè addirittura teneva la carta intestata di studi, di uffici, perché avendola intercettata, in qualche modo, questa documentazione è diventata parte significativa della sua vita. Lettere, cartoline, biglietti, totale 93 pezzi, parentesi 93, eccetera. Quindi è ovvio che siamo di fronte a una nevrosi flagrante, no? Incontrollata, a rituali compulsivi che poi non riescono a tenere sotto controllo nulla e proprio per la loro inefficienza tecnica generano un'angoscia di secondo grado, no? Però è impossibile, conoscendo Gadda, leggendo queste cose col senno di poi, avendo in mente i libri maggiori di Gadda e soprattutto il giornale di guerra e di prigionia, è impossibile non cogliere nella nevrosi anche una forma di magnanimità e di ethos, no? Qui c'è, come dire, l'etica dell'ordine, del rigore. Se una cosa è così, deve essere fatta così, dobbiamo essere certi che è fatta così e che quello che ci hanno detto corrisponde al vero. Nel giornale di guerra di prigionia, Gadda, che era un patriota e che ha patito come pochi Caporetto, che ha sussunto in sé come il capro espiatorio, come Cristo, il male della sconfitta, si è sentito lui responsabile per tutta l'Italia, non solo, poi responsabile al cubo una volta saputo che invece suo fratello era morto, ecco, nonostante il suo patriottismo, Gadda aveva l'onestà intellettuale di scrivere nei campi di prigionia, per esempio, delle pagine ammiratissime su come i tedeschi costruivano le piazzuole per le mitragliatrici, no? Quindi il nemico comunque ammirato, perché diceva: noi italiani cialtroni non sappiamo far niente e quindi in un certo senso ci meritiamo la sconfitta, quindi ulteriore colpa, quindi non una sconfitta decretata da Zeus ma dalla nostra stessa inefficienza, e invece tanto di cappello ai tedeschi che sanno progettare delle bellissime piazzuole. E qui è evidente che anche l'ingegnere prende la parola. Lui, per esempio, che è così affettuoso con i propri compagni di prigionia, forse ecco l'unico momento nella vita di Gadda in cui fu ecumenico, fu solidale con i propri simili, fu quello, la guerra e la prigionia. Lui a un certo punto scrive pagine di fuoco contro i soldati italiani perché fondamentalmente non accettano la disciplina igienica, e scrive: quando i superiori ti dicono, è un tu retorico, si rivolge al soldato italiano tipico, quando i superiori ti dicono di tosarti perché i pidocchi non ti popolino testa e corpo, tu, italiano ladro, dici: io non mi toso, sono un uomo libero. No? Quindi, contro la retorica del si fa quel che si vuole, siamo liberi, siamo italiani, bella gente, eccetera, ecco, Gadda in questo era profondamente tedesco, lui si sentiva profondamente tedesco. E il suo dramma, la sua scissione è stata anche questa. Lui poi ha scritto il suo capolavoro, che è La cognizione del dolore, in cui ha demonizzato e maledetto il mondo raffigurandolo come un grande Sud America, anche linguisticamente e onomasticamente parlando, no? La Brianza come Sud America. Ecco. Quindi chiaramente il Sud America è il male, è il disordine dal punto di vista dell'uomo nordico, no? Infatti Gadda ha scritto delle pagine in questa direzione, ha detto: l'uomo nordico tende al tecnigrafo, tende alla precisione, no? Quindi stava di fatto parlando di se stesso. Ecco, accennavo prima a sensi di colpa e anche a automortificazione. Nel 1907, quindi ancora prima dei brani che vi ho letto, lui ha scritto questa cosa che per me forse è la più commovente di quelle che ho letto giovedì. Ho dovuto copiarle a mano e confesso che mi tremava abbastanza la mano nel copiare questo testo. Scrive: io prometto nelle vacanze di occuparmi di studio nel seguente modo: studiare 3 ore tutti i giorni di studio, e precisamente dalle 8 alle 11 di mattina. I giorni di studio saranno tutti i giorni non festivi in cui non si facciano passeggiate, dal 16 luglio compreso al 15 settembre compreso 1907. L'orario è il seguente, e l'orario è, come dire, riportato in uno specchietto ordinatissimo, fatto a mano, a occhio, ma perfetto. Tutti i giorni dalle 8 alle 9 francese, lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 10 latino, martedì, giovedì, sabato dalle 9 alle 10 greco, lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 11 lezioni di latino a Clara, la sorella, martedì, giovedì, sabato dalle 10 alle 11 lezioni di latino a Enrico, il fratello. Riguardo allo studio della lingua italiana, della letteratura italiana e della matematica, mi occuperò a mio piacimento, cioè queste sono fuori sacco, cioè era talmente portato per l'italiano e la matematica che non le considerava neanche studio. Quelle materie, come dire, non avevano bisogno di essere calendarizzate. E poi la cosa appunto più gaddiana e più tremenda è quella che scrive alla fine: se adempirò la promessa, la mamma mi promette di ricompensarmi con 50 lire, di cui disporrò come vorrò. Io sono contentissimo di riceverle, ma sono per ideali un po' più alti. Questa cosa è un capolavoro. Perché non lo dice con l'untuosa ipocrisia del bambino che vuol fare il bravo bambino, lo sente profondamente, dice: ma come, io devo essere poi compensato per fare una cosa che è solo il mio dovere, no? Quindi prende le 50 lire, ma in realtà si vergogna. Poi a sinistra scrive mia firma e a destra scrive firma della mamma, come in un rogito, e sotto ci sono le due firme, Carlo Emilio Gadda, Adele Gadda Ler. 14 maggio 1907, e poi mancasse ancora qualcosa in un angolino, CEG, il suo timbro.
Due mesi prima del 16 luglio.
Sì, sì, sì. Lui già a maggio aveva preso questo impegno per tutta l'estate, sì. E non ho dubbi che questo impegno sia stato mantenuto fino all'ultimo minuto. Allora, un bambino così scrupoloso, un bambino che non è mai stato un bambino che è già un omino, se voi vedete le foto di Gadda, bambino e ragazzino, gli manca la pancia, gli mancano i baffi, ma è già l'ingegner Gadda. Scusate. Negli stessi mesi, negli stessi giorni in cui scriveva queste cose così ordinate, così coscienziose, manda ai genitori queste lettere che mantengono qualcosa di misterioso, perché si allude sempre a qualche colpa e a qualche nefandezza, ma non c'è mai nulla di, non c'è nessun riscontro. Scrive ai genitori, siamo 1 gennaio 1907, quindi 4 mesi ancora prima di questo calendario scolare, di calendario dei studi. Addirittura, come dire, dichiara, perché capisce nella sua chiusura, nei suoi geli, nei suoi blocchi di non trasmettere probabilmente il proprio affetto, dice, l'amore per voi genitori c'è veramente, ma molte volte non riesce a dominare le cattive brame, le soventi indifferenze dell'animo nostro. Cioè già un bambino che usa il plurale maiestatis e rassicura i genitori sul fatto che li ami, ma dice le cattive brame, cioè un'inclinazione perversa, no? Vorrei vedervi felici, felici in tutto, e però mi riprometto di accontentarvi nel possibile, più che posso. Vi domando perdono di tutto, de. E poi c'è questo de melodrammatico con un punto esclamativo. Quindi questa è già letteratura, Gadda sta già facendo lo scrittore. Però domanda perdono non si sa bene di cosa. Oppure, mia carissima mamma, vorrei farti i miei auguri vedendoti felice, ma la nostra sorte non me lo consente. La nostra sorte, cioè, proprio come una nemesi, no? Atavica, tebana. Io ti rattristo spesso, così come mi comporto, e ci è doloroso ricordarlo, ma credi che questi miei modi irascibili non dipendono dalla mia volontà. Io sono una forza cattiva che ho avuto non so donde. Quindi lui si sente agito, coatto, no? Dice, non dipende da me, è qualcosa di più forte di me, io sono agito da una forza cattiva. Oppure, mia carissima, è impossibile che tu mi giudichi male per i miei scatti, che sono l'effetto della mia poca forza di volontà nel reprimere il mio malessere. Ecco, qui già non parla di cattiva brama e di forza cattiva, già qui parla di malessere. Qui è come se per un attimo, come dire, abbassasse la guardia, si scoprisse e mettesse in tavola la parola più immediata, che è malessere. Allora, questa madre così adorata, così venerata, questa madre che poi risulta anche da tante testimonianze, da tanti carteggi, da tanti studi, esercitò anche, come dire, una forma di castrazione del povero Carlo Emilio. Carlo Emilio non si liberò mai di questa figura invadente, opprimente, tanto più ricattatoriamente invadente quanto più apparentemente era fragile e indifesa. No? La madre esercitava nei suoi confronti, Gadda era nato per avere sensi di colpa e quindi era la persona più ricattabile del mondo. La madre esercitava questo suo potere, questo suo controllo, non come una matrona, una domina, ma appunto entrando nella parte della donnina fragile e indifesa, tanto più indifesa quanto più era rimasta sola dopo la morte del marito e la morte dell'adorato Enrico. Tant'è vero che l'unico modo che il povero Carlo Emilio da adulto immaginò, senza dirselo ad alta voce, immaginò voluttuosamente, ritraendone però subito un raccapriccio inorridito, è stato il matricidio, no? Nella cognizione del dolore, la madre, che notoriamente agli occhi del figlio fa troppa elemosina, è troppo generosa nei confronti dei peones, questi lazzaroni sudamericani che se ne approfittano e continuano a entrare in una casa che invece il figlio vorrebbe chiusa come una fortezza o un tempio, un giorno questa madre così sciupona e così socievole, così caritatevole, viene trovata uccisa. Naturalmente il figlio stesso alimenta le voci circa un delitto da parte di ladri o di persone che ne sfruttassero l'ingenuità, ma ci sono delle pagine in cui fra le righe si coglie una sorta di confessione. Non si capisce appunto se questo matricidio è stato soltanto immaginato o alla fine anche eseguito. Gadda questo ovviamente da grande scrittore non vuole nemmeno incominciare a stabilirlo. Ecco, Gonzalo Piero Butirro, il protagonista, questo signorotto misantropo, cupo, nevroticissimo, protagonista della cognizione del dolore, Gonzalo Piero Butirro, colui che trova appunto la madre uccisa, pur essendo un uomo pienamente strutturato, come ogni misantropo che si rispetti, viene però connotato ancora nel segno dell'infantilismo. Ci sono due descrizioni bellissime dell'atteggiamento, del modo di fare di Gonzalo Piero Butirro, che adesso vi leggo giustapponendole, non sono consecutive nel libro. La prima recita: un lieve prognatismo facciale, quasi un desiderio di bimbo che si fosse poi tramutato nel muso di una malinconica bestia, veniva conferendo al suo dire, ma non sempre, quel tono sgradevole di perplessità e di incertezza, e pareva dar ragione di certo distacco dai vivi. Quindi la misantropia, la solitudine, il distacco dai vivi di Gonzalo Piero Butirro è qualcosa che arriva da molto lontano, arriva dal non essere mai cresciuto, dall'essere ancora sotto quel bambino raggelato e rattrappito. E poi un altro brano: il viso triste, un po' bambinesco, con occhi velati e pieni di tristezza, col naso prominente e carnoso come di un animale di fuorivia che fosse tra il canguro e il tapiro, si rivolse di là dal muretto di cinta verso la montagna e l'azzurro oltremonte. Forse di là i cieli e gli eremi e nulla. Va segnalato poi che quando Gonzalo Piero Butirro guarda il cielo, Gadda a volte lo dice, a volte non lo dice, ma si capisce, guarda sempre a est, cioè guarda verso Cittadella di Padova, dove si abbatté l'aereo del fratello. Per lui guardare il cielo era sempre guardare il punto nel quale un giorno ci fu quella scia luttuosa. Vi sarete accorti che è praticamente assente da questa conversazione la figura del padre. Il padre era talmente, presente nella vita di Gadda da essere, lasciato fuori per principio. Cioè era qualcosa, era un'entità tale da non poter diventare oggetto di un trattamento letterario. E però in continuazione vengono fuori i conflitti e gli antagonismi. Accenno solo a una delle spie maggiori del complesso edipico di Gadda. Il padre aveva realmente a Longone, questo paese della Brianza, così per decoro civico, per farsi bello, aveva fatto delle offerte alla parrocchia, in particolare aveva finanziato l'acquisto di due nuove campane. Queste campane, quando suonavano le ore o indicavano l'inizio della messa, sbatacchiando molto vicino a casa Gadda, esasperavano Gadda, che ha sempre odiato il suono delle campane. Uno dei pochi scrittori che non ha amato il suono delle campane, che invece hanno grande fortuna letteraria. E poi si capisce perché. Perché in base a una spia lessicale etimologica, Gadda riviveva in ogni sbatacchiamento di campane il possesso fisico della madre da parte del padre, perché a far suonare la campana è il batacchio ovviamente da sempre a valenza di allusione, di designazione sessuale, no? Il batacchio è l'organo sessuale maschile, quindi la campana sbatacchiata altro non era se non la madre. La campana è curva, no? È cava, quindi la campana è figura della maternità e il batacchio è figura della paternità, della virilità. Quindi ogni sbatacchiamento di campana era un atto sessuale, cosa che appunto faceva impazzire il povero Carlo Emilio. E la cognizione del dolore è piena di queste cose. Il padre di Gadda è una delle figure più presenti nella sua letteratura, pur essendo praticamente assente. Ho trovato poi delle cose terribili legate al periodo della guerra. Innanzitutto dovete sapere che Gadda fu internato e rimase più di un anno nel 1918, che fu l'anno in cui, in aprile, il 23 aprile, morì il fratello. Tra l'altro, tra parentesi, Gadda parlò della morte del fratello come di un sacrificio eroico, come della morte in combattimento di un eroe, di una specie di Francesco Baracca. In realtà il fratello morì in modi assolutamente non eroici e non epici. Morì durante un'esercitazione. Durante un'esercitazione ci fu un problema al motore e l'aereo cadde, quindi non morì in combattimento. E quando il fratello morì, Gadda era in campo di prigionia e non lo seppe per quasi un anno, no? Lo seppe solo al suo ritorno a casa a Milano. La madre e la sorella Clara gli scrivevano delle lettere, ma per non aggiungere angoscia ad angoscia gli hanno taciuto la morte del fratello. Quindi quando lui poi è tornato a casa si è sentito doppiamente in colpa, perché ha rivissuto quegli 8-10 mesi in cui lui è stato al mondo vivo senza, come dire, onorare per tempo la memoria del fratello che era già morto. E queste lettere in cui lui chiede come sta Enrico e la mamma gli dice sì, tutto bene, ed Enrico è già sottoterra, mi hanno ricordato uno dei più bei racconti di Cortázar, che si chiama La salute degli infermi. È appunto la storia di una famiglia che decide di tenere nascosta alla vecchia madre la morte del primogenito, perché la madre non reggerebbe. E quindi, siccome però la madre è avida di notizie dal primogenito, che era abituato a scriverle, quando la madre si inquieta e si insospettisce perché non arrivano più lettere dal primogenito, che viveva oltreoceano, le sorelle incominciano a scrivere loro delle lettere a nome del primogenito, in modo che arrivi fisicamente la lettera, il postino consegni la lettera col francobollo e il timbro. Quindi loro davanti alla mamma dicono: guarda, è arrivata una lettera di Alejandro. Aprono la lettera e gliela leggono. E questa cosa va avanti per anni. E a un certo punto quasi cadono prigioniere del loro gioco, le sorelle quasi si illudono di tenere in vita il fratello. Quando la madre, alla fine della sua lunga esistenza, si sente mancare e dice: cosa facciamo con Alessandro? Lo avvertite voi? Eccetera, eccetera. E le sorelle sono un po' così, un po' spiazzate, un po' imbarazzate. Poi la madre, alla fine, con un sorriso che fa supporre che avesse capito tutto fin da subito, la madre dice: ma no, ma perché turbare quel povero ragazzo? Ditegli che sto bene, continuate a scrivergli lettere in cui gli dite che io continuo a star bene e avrò superato i 100 anni. No? Quindi praticamente propone di rinnovare il gioco. E allora Gadda, che già aveva dei presagi, per esempio nel giornale di guerra e di prigionia, alla data 13 novembre 17 aveva scritto: mie condizioni spirituali terribili, come nei peggiori momenti della mia vita, come alla morte del povero papà e peggio. Comincia ciò che finora era grave ma meno intenso, anche il pensiero della famiglia. Intendo comincia nel senso del terribile, angustioso, angoscioso, che già anche prima era fortissimo. La mamma adorata, il pensiero di lei sola e angosciata dal dubbio, la Clara, sola a Milano, ed Enrico, che sarà di lui? Dolore sopra dolore. E ho trovato nell'archivio due lettere alla madre del dicembre, tutte e due del dicembre 17, da cui ho stralciato queste frasi. A tutto implacabilmente sono riportato dal pensiero, e la volontà deve annullare tutto, tutto, perché il presente non mi soffochi nella disperazione. Oppure, qui siamo dopo Caporetto, ho perduto la ragione di vivere, ho perduto i miei alpini. Nessuna soddisfazione che la vita fosse per darmi, nessun allettamento mai potrà compensare la prigionia, l'amarezza esasperante in cui la sorte delle nostre armi mi ha messo. E un'altra cosa molto, molto impressionante che ho trovato, anche se di per sé, come dire, è un documento abbastanza, cioè letterariamente neutro, il telegramma a firma capitano Fouget, il telegramma con cui questo capitano Fouget da cittadella di Padova comunica alla madre, che allora era sfollata a Lago Negro vicino a Potenza, in data 24 aprile dice: si comunica decesso tenente aeronautica Enrico Gadda, eccetera eccetera. Io adesso non leggo la pagina famosa, anche perché appunto è nota, e poi perché veramente rasenta quasi l'illeggibilità, tanto emana dolore. La pagina in cui lui racconta del suo ritorno a casa, la prima cosa che chiede dopo aver abbracciato la mamma è: Enrico dov'è? La madre sta zitta e lui subito capisce. La cosa impressionante è che questa scena Gadda la scrive come un romanziere, come fosse Tolstoi, cioè con il dialogato. Dice: entrai in casa, la mamma mi venne incontro, io le dissi, poi a capo, trattino, no, con la didascalia teatrale, no, aperte virgolette, chiuse virgolette. Quindi Gadda già in scena questa scoperta, e pochi giorni dopo deve già andare però a Firenze per regolare la propria situazione di congedato. E quindi qui a due passi parla proprio del campanile di Giotto, dice: mamma, a Firenze non ho potuto vedere nulla, materialmente perché occupato in mille brighe e moralmente perché guardo e non vedo. Sono salito coi compagni che mi hanno voluto per forza con loro, al piazzale Michelangelo e al campanile di Giotto, ma tutte queste cose, un tempo così preziose per me, non hanno più nessun valore, nessuna capacità emotiva sul mio animo. È inutile che ti affligga, mia madre adorata, ma questo non è vivere, e davanti a me il mondo non esiste. Poi Gadda fuggirà dall'Italia, anche perché non sopporterà il peso del dolore, andrà in Argentina, diventerà a tutti gli effetti un ingegnere, e poi però, appena tornato in Italia, abbandonerà anche le vesti dell'ingegnere e diventerà, proprio per fare i conti corpo a corpo con il proprio dolore, diventerà qui a Firenze a tutti gli effetti, grazie anche all'insistenza di quel sant'uomo di Bonsanti, uno scrittore. Poi le mando una cartolina illustrata da Livorno con questo saluto: mamma adorata, parla di sé in terza persona, mamma adorata ti ricorda sempre, 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 in ogni minuto, nell'orrore della sua vita, il tuo Carlo. Oppure: adesso la mia realtà è l'orrore macerante della prigionia. La prigionia era finita, no? Però è qualcosa di indimenticabile, quindi la sua realtà è quella. Continua a essere quella. Adesso la mia realtà è l'orrore macerante della prigionia, la morte del mio Enrico adorato, la minaccia dell'incerto futuro. La mia guerra è finita così, tra le nebbie e la morte. Questi sono scritture private, sono lettere, sono appunti, sono bigliettini. Ma voi capite, voi sentite, sembra quasi cinico parlare di talento in un contesto come questo, ma voi sentite il talento allo stato puro di chi sfodera sintagmi, coppie, come Tra le nebbie e la morte. Sembra un titolo dei suoi libri, no? I viaggi, la morte, Tra le nebbie e la morte. Dopodiché, dicevo, si rassegna a fare l'ingegnere. Dico, si rassegna anche perché questa scelta, peraltro così, così naturale, data la sua vocazione alla precisione e al rigore, di fatto era stata stabilita una tantum dal padre, quindi Gadda da buon soldatino non l'aveva mai messa in discussione. Ho visto anche all'archivio dei bellissimi quadernini del Parini, quindi del periodo del liceo, non so se per un caso o perché lui stesso abbia voluto conservare solo quelli, non ci sono quaderni di storia o di geografia o di greco-latino, sono tutti quaderni di algebra, di geometria, di trigonometria, con degli schemini, delle figure geometriche disegnate con una precisione che le potrebbe rendere stampabili ipso facto. Per farvi capire come però il lavoro ingegneresco, come dire, fosse sentito da lui a un certo punto anche come un ripiego, scrive, è una lettera a Silvio Guarnieri del 5 febbraio 32, finché farò l'ingegnere sarò un bruto e nient'altro che un bruto. Due punti. L'ingegnere si può paragonare sotto tutti gli aspetti a un bue. Egli è l'essere ineccitabile per eccellenza, sempre calmo, sereno. Vedete che qui viene fuori anche il masochismo di Gadda, no? L'ingegnere è sempre calmo e sereno, che è quello che è il suo sogno, diventare per 5 minuti nella vita calmo e sereno. Però questa cosa lo indigna. Dice, come faccio io a essere calmo e sereno? Quindi l'ingegnere è anche colui che falsifica la propria vita, la salva ma la falsifica. All'ingegnere non viene neanche in mente che nella vita ci sia qualcos'altro oltre agli oli lubrificanti della Vacuum. La Vacuum era una ditta che forniva oli lubrificanti e liquidi refrigeranti per i macchinari della centrale elettrica che lui ha progettato in Sud America. Però, ripeto, Gadda non è Kafka che ha lavorato in ufficio al catasto, ha fatto l'agrimensore e poi ha scritto quei libri, per cui ci sembra che siano esistiti due Kafka, no? Ci sembra impossibile che siano la stessa persona. No, Gadda porta tutta la propria ratio ingegneresca nei suoi libri. L'inizio della cognizione, non proprio l'inizio, diciamo il secondo incipit della cognizione del dolore, quello di ville, ville, villette, villule, eccetera, eccetera, in cui lui inveisce contro il cattivo gusto della nuova architettura che appunto con contaminazioni di stile fra l'assiro babilonese, il coppedè e il liberty, il neogotico, stupra la sua amata Brianza, no? Ecco, lì lui ragiona oltre che da persona di gusto, persona educata, no? Da chi sa, ragiona anche da ingegnere, per non dire da geometra. C'è un racconto del 32 intitolato La casa, che è poi stato pubblicato insieme a un romanzo incompiuto che è Novella seconda e che compare appunto sotto il titolo Novella seconda. La casa. Nella casa Gadda ci parla, ma di fatto la sta progettando tecnicamente sotto i nostri occhi, quindi ci parla molto, come dire, seriamente, della sua casa ideale. E la sua casa ideale, che poi è anche la mia, è una fortezza insonorizzata con delle mura, dei bastioni spessi 7 metri, invalicabili da chiunque, con proprio delle feritoie da cui gettare olio bollente ai disturbatori. E ecco, negli stessi anni lui ha scritto per l'ammonia casale delle relazioni tecniche e ha scritto anche per Domus. Gadda, tra le prime sue testate, ha avuto niente meno che Domus, la rivista di Gio Ponti, la rivista del Politecnico. Quindi Gadda, anche se non era un architetto, vi scriveva sopra e dopo essere andato alla Fiera Campionaria di Milano, di tutta la fiera, decide di parlare solo di un elemento che lo ha entusiasmato, dice, fino alle lacrime. E questo elemento è un anafonico. Anafonico vuol dire che è una specie di materassino, di gomma piuma, di gel sintetico da mettere nei muri per impedire di sentire quella che lui chiama la ciceroniana sintassi dei vicini. Dice, parla della sua parla della sua visita alla Fiera Campionaria, che naturalmente è un luogo caotico, rumoroso, ne viene via anche piuttosto frastornato e infastidito, però poi quando ripensa a quello che ha visto dice: ci indugiammo estasiati, pensando verrà quel giorno in cui l'anafonico in parola, cioè questo materiale isolante, ci difenda dalla ciceroniana sintassi di vicini e vicine. Il pensiero che l'anafonico equivalga a una paralisi linguale della Eulalia, che le faccia appassire la lingua come una foglia di tabacco, è certo uno dei più deliziosi pensieri insufflatici dalla mostra. Ecco, e poi un'altra cosa di cui vorrei parlare, e poi mi dite voi quali sono i tempi, come, se sono poi previste domande, cioè. Allora, tornare un attimo ancora al rapporto con i genitori, e tornare soprattutto alla cognizione, questo grande misantropo, Brontolone, Gonzalo Pirobutiro, è però anche un ghiottone, un ingordo. È uno che passa da un banchetto tremalcionesco all'altro. Ci sono pagine famosissime, la più celebre di tutte è quella sulla Ferale Aragosta, cioè una spedice grande come un neonato, no? Che lui a mani nude spezza e sbrana e succhia coprendosi di liquami di sugo. Ecco, perché l'ostentazione di tutta questa ingordigia e di questa euforia, se Gonzalo è Gadda? Certo, Gonzalo è Gadda nelle componenti asociali, nella misantropia, però Gadda non vuole essere, perché per lui sarebbe un gioco fin troppo facile, non vuole essere colui che da una specola alta, dalla sua torre d'avorio, giudica il mondo, maledicendo i peones, il Sud America, i cialtroni, gli italiani che si tengono i pidocchi perché non vogliono tosarsi, eccetera. Certo, c'è questo Gadda che fa parte per se stesso e si contrappone all'orrendo mondo, però c'è anche colui che, come farà per esempio in Gravallo nel Pasticciaccio, per capire le ragioni segrete dell'orrendo mondo, entra nel mondo, no? Si fa mondo, un po' come il protagonista di quel bellissimo romanzo di Canetti che è Auto da Fè, no? Peter Kien. Peter Kien è il sapiente per eccellenza, il saggio, è un sinologo, vive chiuso in una biblioteca come questa, come un dio, è signore del sapere finché sta chiuso in biblioteca. Poi un giorno gli viene il sospetto che per capire qualcosa del mondo i libri non bastino, va nel mondo, e questa però è anche la sua fine, perché lui che è un sinologo, conosce l'aramaico, il greco antico, l'ebraico, deve incominciare a parlare le orrende favelle, le orrende pronunce del mondo, che sono quelle delle prostitute, dei lenoni, dei truffatori, dei millantatori. Quindi alla fine lui si perverte, e quando poi torna nella sua amata libreria quasi non la riconosce più, no? Non riesce più a stabilire un rapporto virtuoso con la sua biblioteca e si suicida, suicidando anche la biblioteca, cioè muore in questo rogo definitivo con i suoi libri. Ecco, Gadda, quando è in Gravallo e si perde nello gliommero romano molisano, no? Diventa mimeticamente quella cosa, no? Quando Gadda parla del disordine dei mercati alimentari, quando parla della sporcizia, quando descrive le deiezioni animali, descrive lo strame di un pollaio, descrive tutti gli aspetti sordidi e polluti, contaminati del mondo, lo fa, come dire, cristologicamente, sussumendo in sé quel male. Non lo fa distonicamente, lo fa sintonicamente. Per cui ecco che Gonzalo Pirobutiro alla fine paradossalmente diventa anche il più sudamericano di tutti. È l'acmè di questo Sud America. Quindi è un personaggio assolutamente contraddittorio, è Gadda ed è l'anti-Gadda insieme, e se posso ipotizzare un'origine di questa passione smodata della gola, penso a dei brani in cui lui racconta, parla della morigeratezza spartana e punitiva dei menù di famiglia, della famiglia Gadda quando lui era piccolo, no? Quindi per il dovere, per il decoro, perché non sta bene, perché non bisogna sprecare le cose, perché nella vita nessuno ti regala nulla, insomma il piacere di per sé, la voluptas, è peccato e quindi bisogna sostentarsi al minimo, ai minimi termini. Lui così racconta, nella stessa cognizione, come dire, il sacchetto da viaggio, la colazione che il padre gli preparava, a lui Gonzalo bambino. Il marchese padre, amorosamente, ogni mattino gli preparava lui stesso la refezione, in quel cestello scemo che era la delizia degli igienisti e dei genitori dell'epoca. Una fettina di bue lesso, stopposa come una cima di canape frusta che perde i trefoli, con sopravvi un pizzichetto di sale di cucina, non olio, non salsa, non sugo, cioè solo un po' di sale e eventualmente dirà poi in un altro momento un po' di prezzemolo. Né mai un frutto, né mai un dolce, da che il marchese era preoccupatissimo di ogni possibile indigestione del figlio, anche solo immaginata. La madre, questa madre ormai vecchia, praticamente demente, che vive da sola, salvo incontrare ogni tanto nei saloni di questa enorme villa il figlio, prepara delle porcherie di questo tipo. Con carote e sedani, a fuoco lento, nella casseruola lunga del luccio, vi rimestava in quello sguazzo con un cucchiarone di legno e ne veniva una cosa piena di spini, di sedani, di cose molli. Allora si capisce perché questi banchetti trimalcioneschi di Gonzalo siano, come dire, portatori di per sé di euforia, sono una vendetta, no? Mi avete cresciuto così, no? Senza condimenti, senza sugo, senza carinerie, senza dolcezza, io adesso mi vendico sbranando aragoste, no? Sesquipedali. Quindi c'è la vendetta, c'è il risarcimento, però immediatamente, trattandosi di Gadda, c'è proprio per questo il senso di colpa, cioè più godi mangiando, più ti devi sentire in colpa. E infatti in Gadda la spia è evidentissima, la gola va di pari passo con la crudeltà e la spietatezza, l'irreligione. Addirittura guardate come si diverte a rappresentare se stesso dal punto di vista dei peones. Gonzalo, secondo le dicerie del paese, era vorace e avido di cibo, crudele, avarissimo. La sua cupidigia di cibo, così come la sua crudeltà, vedete come vadano sempre di pari passo le due cose, era divenuta favola. Nel 28 si era detto dalla gente che egli fosse stato per morire in seguito all'ingestione di un riccio, altri sostenevano un granchio, una specie di scorpione marino, ma di colore anziché nero scarlatto e con quattro baffi scarlatti pur essi e lunghissimi come quattro spilloni da signora, due per parte, oltre alle mandibole in forma di zanche. Qualcuno favoleggiava addirittura di un pesce spada o pesce spilla, che egli avrebbe deglutito intero, bollitolo appena alquanto, ma altri dicevano crudo, dalla parte della testa, ossia della spada, che la coda poi gli scodinzolò a lungo fuori dalla bocca come una seconda lingua che non riuscisse più a ritirare, che quasi lo soffocava. Quindi un personaggio che diventa mostro, no? Un mostro, un orco, che inghiotte un intero pesce spada dalla parte della spada e poi rimane con una coda guizzante. Quindi una figura, sembrano quei mostri che divorano i peccatori nei giudizi universali del 200, no? E questa ossessione, che poi, come vedete, si declina nei modi del furore, ma fondamentalmente nasce dalla frustrazione. Gadda più è disperato e più è frustrato, poi più è, come dire, magmatico e carnevalesco. Torna anche nella vita, per esempio, nella prassi di Ciccio Ingravallo, l'investigatore, il commissario protagonista del pasticciaccio. Una delle frustrazioni di Ingravallo è questa. Adesso non trovo più la citazione, comunque ve la riassumo senza... Ecco, è dovere, non si sa perché, appunto per senso della divisa, per senso del proprio ruolo, insomma, per abitudini familiari, per inerzia, avere un regime alimentare molto poco interessante, molto punitivo, e guardare i propri sottoposti, cioè gli attendenti, che trangugiano uno dietro l'altro degli enormi panini di rosbif, che Gadda scrive rosbiffe, e pronuncia credo anche rosbiffe, e questi panini sono mostruosi, dice che ci vuole mezzo quarto di bue per preparare un panino di quel tipo, ma pur nell'iperbole, pur nella, come dire, appunto, nella carnevalizzazione del panino, Gadda è tecnicamente preciso, perché dice che queste fette enormi di roast beef venivano nel panino embricate, cioè messe a embrice, cioè messe come le piccole lastre d'ardesia o come le pietre, no, messe in modo che si sovrappongano parzialmente, creando oltretutto un disegno molto, molto bello. Quindi un panino che è calligrafico, però a imbricare questo panino è un subumano, è il maccheronaro di Via del Gesù. No? Ecco. E appunto, frustratissimo, Ingravallo, come dire, sorbe un brodo annacquatissimo mentre guarda con cupidigia i panini dei propri sottoposti. Don Ciccio si cucchiarò in bocca la magra minestrucola, ma non tanto magra poi, enfatizzando in uno strascico brodoso la povertà delle proteine e dei peptoncelli ingredienti. Poi stufo, masticò e mandò giù qualche boccone alla meno peggio, senza far parola, col capoccione sul piatto, di quegli spezzatini di muscolo ma di caucciù, povero Don Ciccio. Quindi capiamo poi perché poco dopo questa pagina, di cui leggo solo un pezzettino, si trovi quel presagio, quel sospetto di matricidio, no? Di cui vi parlavo. Non è un caso che l'idea del matricidio venga, diciamo, discretissimamente allusa subito dopo un'imbandigione di questo tipo. La quasi ferale aragosta raggiungeva le dimensioni di un neonato umano, ed egli, con lo schiaccianoci e con le mani, appoggiando forte, più forte, i due gomiti in sulla tavola, ne aveva ferocemente stritolato le branche, color corallo com'erano, e toltone fuori al meglio, con occhi stralucidi dalla concupiscenza e poi di più in più sempre più strabici in dentro, in quanto che puntati sulla preda a cui accostava, papillando bramosamente dalle narici la ventosa oscena di quella bocca, viscere immondo che aveva anticipatamente estroflesso a properare incontro l'agognata voluttà. Quindi la sua stessa non è oscena la ragosta, cioè la ragosta è mostruosa, mostruoso è il modo in cui viene mangiata, mostruoso è chi la mangia, no? La sua bocca è una ventosa oscena, un viscere immondo. Sembra quasi che appunto tanto abominio ci raccontino dell'omicidio della madre, no? E come dire, l'agognata voluttà è quella di stringere finalmente queste dita non sulle chele o sul carapace di una ragosta, ma sul collo della madre. E aveva anche avuto cuore il sinvergüenza di intingerli in salsa tartara uno a uno quei ghiotti trefoli o lacertoli di un color bianco madreperla rosato come d'aurora marina che gli era venuto a mano faticosamente ripiendo e con le unghie dalla vacuità interna delle due branche infrante, scheggiate e usatosi financo delle mani e dei diti se li era finalmente condotti alle labbra unte e peccaminose con un'avidità straordinaria. Poi Satollo aveva trincato. Quindi una specie di Polifemo, insomma, una specie di orco che però, non dimentichiamo, ha il viso di un bambino triste, no? Di un bambino prognato, un bambino che ha il labbro inferiore sempre un po' pendulo. Se voi leggete le testimonianze di chiunque abbia conosciuto Gadda, da, che so, Giulio Cattaneo a Pietro Citati, ad Arbasino, a Bonsanti, insomma, tutti quelli che hanno parlato di Gadda parlano di Gadda come della persona più tenera, più gentile, più fragile, più pronta ad arrossire e a chiedere scusa sempre a prescindere. Gadda arrivava vestito sempre con il suo completo blu impeccabile, con le scarpe tirate a lucido, portando quasi sempre, indipendentemente dalla persona o dall'orario, un vassoio di paste, che era il suo biglietto. Cioè, lui aveva bisogno di presentarsi, anche qui facendo un passo indietro, dietro questo monumentale vassoio di paste, anche quando non erano, diciamo, previste, quando l'occasione non le sollecitava, e continuava finché il suo ospite non lo calmava e non lo convinceva a smettere, e continuava a chiedere scusa. Non si sa di cosa, esattamente come da bambino ha continuato a mandare lettere ai genitori dicendo vi chiedo scusa, vi chiedo scusa, e vi chiedo scusa. E quindi non ci vuole molto a capire poi che l'opera di uno scrittore di questo tipo, uno scrittore che ci ha lasciato dei libri straordinari, in cui parla del mondo, parlando di sé sempre, parla però di tutto il mondo, uno scrittore che ha ridefinito linguisticamente il mondo, vi sia stato in un certo senso costretto, proprio dai propri lutti, dalla propria vita mancata. E in questo senso la sua opera così proliferante, così varia, così lussureggiante, è tutta, oserei dire tutta, dall'ultimo taccuino, dall'ultima agenda fino al primo libro delle favole, con cui adesso concludo, è tutta ugualmente necessaria. Ecco, Gadda è uno di quei pochi scrittori in cui l'opera omnia è necessaria fino all'ultimo appunto, cosa che non si può dire di tanti altri scrittori. Ecco, è come se in Gadda non ci fossero testi minori. Ed è un vero peccato, cioè un peccato, come dire, non medicabile, pensare a quante lettere meravigliose Gadda abbia scritto, spargendole nel mondo, lettere di cui oggi non possediamo più traccia. Fino al Settecento Muratore o Tiraboschi avevano l'abitudine del copialettere, no? Di trascrivere la missiva. Se se voi andate nella stanza gaddiana all'archivio, vedete che c'è un'intera parete di scatoloni di corrispondenza, ma sono tutte lettere a Gad. Io ho appena visto corrispondenza, mi sono per un attimo sollevato da terra, e poi quando mi è stato fatto notare che erano tutte lettere a Gad e non di Gad, ho avuto un bruttissimo contraccolpo, pensando che a ognuna di quelle ne corrispondeva sicuramente almeno una di Gad. E leggo solo queste due cose che Gad ha scritto per il fratello e che ho trovato nell'archivio, e quindi dovrebbero essere, credo, entrambe inedite. Il fratello appunto idealizzato, il fratello di cui non mise mai in dubbio la morte eroica, scrive alla madre: egli riposa nel cimitero di Sandrigo, al piede del monte a cui levò lo sguardo purissimo della sua adolescenza, sotto il cielo d'Italia, sognato dal fanciullo e percorso dall'eroe. Quindi lo sguardo di Enrico, purissimo, il cielo d'Italia, il bel cielo d'Italia percorso per andare a morire, come Icaro, nel suo sogno di gloria, già sognato dal fanciullo. Chiaramente questo Enrico è un golem, cioè Carlo Emilio Gadda era Carlo Emilio Gadda, Enrico era una persona normale, diciamo, una persona normale, poi nessuno in realtà l'ha conosciuto. È stato Carlo Emilio che appunto, come il rabbino con il golem, gli ha dato vita, nobiltà, gli ha dato splendore mitologico. E nel primo libro delle favole, che è uno dei miei libri preferiti di Gad, è un librettino di aforismi, favolette, scritte in un italiano trecentesco, quindi in forma apocrifa, Gadda descrive una pala di Giorgione, che lui chiama Zorzi, pittore veneto, Zorzi, cioè Giorgio, Giorgione, nella chiesa di San Liberale, e identifica questo bellissimo giovane dipinto da Giorgione con il fratello, e scrive: Zorzi, pittore veneto, fece San Liberale in figura di uno giovane bellissimo non più rivenuto dalle guerre. Ed è per il detto Zorzi fatto a dimostrare quello nella pace a coloro tutti che il piangono e all'offerente genitore. Ecco, l'offerente genitore è chiaramente chi ha commissionato quella pala a Giorgione, e l'offerente genitore è in questo caso la madre, ma la madre era già morta, quindi in realtà l'offerente fratello, sarebbe da dire. Meravigliosa favola è questa, per Zorzi detta, e a te dice che a rimembrare i non venuti a sua casa, alla misericorde madre accomandando essi, da sé Zorzi di Castelfranco, imparando pingere te tu argomenti, a suo merto steasi, l'elmo gli distolgo e il capo e il volto gli faccio nella luce. Che altro non vuol dire se non che per fare i conti con questo lutto dobbiamo fare esattamente come ha fatto Giorgione con San Liberale, cioè rappresentarlo nella pace senza, come dire, definitivamente liberato dal contesto guerriero, quindi l'elmo li tolgo vuol dire che anche se San Liberale era stato un guerriero non ha più l'elmo come attributo, e il capo e il volto gli faccio nella luce. Basta, io chiuderei qui con questa commovente favola di Gadda.
Intanto grazie di questo bellissimo viaggio davvero dentro cose in parte inedite, quindi davvero molto, molto interessante. Molto... E, volevo sapere se ci sono delle domande per Michele Mari su... Sì.
No,
no. Perché lei non ha letto Eros e Priapo, immagino. Allora legga lì, Eros e Priapo, per pronunciare da classicista, se no si è sempre detto Eros e Priapo. No, lui vedeva fondamentalmente in Mussolini il ciarlatano. E soprattutto gli dava fastidio di Mussolini il macismo, no? Gadda aveva dei complessi, aveva delle frustrazioni. Della vita sessuale di Gadda non si sa praticamente nulla, è un uomo che non ha avuto compagne. Tutti hanno parlato di cripto-omosessualità, però di fatto Gadda ha avuto una vita sessuale molto vicina allo zero. Lui racconta solo con molto impaccio di alcune avventurucole con delle prostitute, ma cose neanche condotte a termine perché non sapeva come comportarsi. Anche lì chiedeva scusa, quindi. E quindi a lui dava fastidio del fascismo, il virilismo. Tant'è vero che un'altra delle sue bestie nere, fascismo o non fascismo, era... la motocicletta, perché sulla motocicletta si sedeva un po' scosciata quella che lui chiamava la ganza, cioè la donna che onorava o adorava il maschio forte in motocicletta. La motocicletta, facendo rumore, già di per questo era il male. E, quindi fascismo, manganello, squadrismo... culto della sessualità, della fertilità, fare tanti figli, eccetera, erano tutte cose che quasi lo paralizzavano. Quindi non ha avuto proprio il modo di cogliere una proposta d'ordine nel fascismo.
Anzi, forse il grottesco colto del grottesco.
Sì.
Sì? C'è? Eccolo. Vuole? No. C'è. Si sente?
Ora voglio sapere al dottore, se risulta questa frase, vabbè, figata, che io non ricordo purtroppo dove l'ho trovata perché è parecchio ciò, e che potrebbe essere, diciamo, esistere per essere usata in un contesto che non è io, perché lui dice, esatte parole, mia madre vuol più bene ai muri della villa di Longone, alle sedie di Milano, che a me e a Clara Malata. Mi sembra che questa...
Sì, credo, bene. Dovrebbe essere una lettera.
Okay. Io non ricordo la foto.
Credo che sia una lettera di quelle pubblicate, sì, o agli amici fiorentini o... O alla signora Rodocanachi, lettera a una gentile signora, quella pubblicata da... Comunque ci sono 7-8 volumetti di singoli carteggi di Gadda, credo che sia una... Sì, io non sono uno psicoanalista. Gadda ovviamente è pascolo per la critica psicoanalitica. C'è in particolare un critico, un docente di letteratura italiana che si chiama Elio Giovanola, che ha fin troppo, come dire, psicoanalizzato i nostri autori, e Montale per esempio. Sì, ma certo, la madre figura anaffettiva, figura comunque appunto gelida, ricattatoria, figura che Gadda ha visto conflittualmente come complice del padre, però al tempo stesso come vittima. E figura nella quale come dire, non ha colto probabilmente l'amore di cui aveva bisogno. Gadda aveva bisogno di sentirsi dire le cose in modo molto pedante, no? Esattamente come diceva, tutto ciò è vero, assicuratissimo, dal giorno tot al giorno tot. Probabilmente avrebbe avuto bisogno di qualche carezza, di qualche affermazione esplicita da parte della madre. Siccome un tempo non usava, la vecchia scuola dei genitori era quella che le cose belle non si dicono perché sono scontate, e se no si rammolliscono i figli, soprattutto i figli maschi, soprattutto i primogeniti, devono essere tirati su a sani principi, a calci nel sedere, perché sennò si rammolliscono. Probabilmente, ecco, Gadda sotto la sua scorza burbera aveva in realtà un bisogno disperato di dolcezza. Tant'è vero che per immaginare, questo è straziante, lui per immaginare la madre in forma di vera madre buona e dolce, la deve immaginare madre di Enrico, non madre di sé Carlo Emilio.
Posso chiedere? I suoi debiti letterari, soprattutto proprio nella sua reinvenzione, la forma letteraria, se ce ne sono, sicuramente ci sono, ma non sono soltanto suoi contemporanei.
Ma i suoi debiti sono universali. Gadda, cioè, Gadda sapeva molto bene il latino, conosceva le scienze esatte, ovviamente aveva un'enorme curiosità intellettuale, leggeva i filosofi, soprattutto Kant e Spinoza, poi ha scritto anche un libro di filosofia, Meditazione milanese. Padroneggiava i linguaggi tecnici, il linguaggio della chimica, della fisica, dell'ingegneria, e tutto questo ha creato poi un magma. Forme classiche, stilemi aulici, dialetti anche in parte da lui inventati, perché la lingua del pasticciaccio è un misto di romanesco, molisano, ciociaro, lucano. Poi si è inventato questa specie di pseudo di questo italo sudamericano della cognizione, oppure l'apocrifo trecentesco, che gli veniva sicuramente da letture, che so, di Santa Caterina da Siena, Passavanti, Dino Compagni, le cronache. Però Gadda sapeva anche essere, come dire, narrativamente piano, sapeva essere manzoniano. Manzoni era uno dei suoi autori preferiti. Se voleva essere manzoniano, era impeccabilmente manzoniano. No, c'è la signora, sì.
Se ho capito bene, quindi Gadda è un autore che lei ama molto. Mi chiedevo cosa ama da più di Gadda, cioè i temi trattati, il suo scrivere, la sua ricerca sulla lingua, cosa la colpisce come scrittore lei stesso?
Il fatto che riesca a parlare di quelle cose, di quei temi, in modo così alto, così arioso, così creativo, senza vittimismi, senza lagne, senza ricatti morali. Cioè, Gadda non è uno scrittore ricattatorio, non è uno scrittore che voglia far sentire in colpa il lettore per quanto ha patito. Gadda in questo è generosissimo, come Céline. Si sente in dovere di divertire il lettore, come dire, scusami, anche qui Gadda chiede scusa mille volte, scusami lettore, ti infetto, ti intossico con la mia orrenda vita, e perciò stesso mi sento in dovere almeno di farti divertire, e ci riesce come nessun altro. E poi, ecco, preciserei meglio quello che lei ha detto usando il termine ricerca. Gadda è uno scrittore istintivo, i libri di Gadda non nascono in base a un programma, un'operazione cerebrale. Gadda non è un avanguardista, non è un teorico della letteratura, non ama l'antiromanzo. Cioè, a me di Gadda piace la visceralità, il fatto che Gadda realmente, cioè, io sono convinto che Gadda tra sé e sé bofonchiasse e parlottasse così, esattamente come scrive. Che per me è il segno distintivo dei grandi scrittori. Gombrowicz era uno così, Céline era uno così, Guimarães Rosa era uno così, ma ce ne sono pochi. Aveva un rapporto... No, ma ha sempre avuto qualche amico, appunto, a partire da Bonsai. Gad allora inizialmente non avrebbe pubblicato nulla, ha sempre avuto bisogno di qualcuno che lo incoraggiasse. Non avrebbe pubblicato mai Gadda per due motivi: uno, per sua insicurezza, perché appunto esattamente come il bambino dice non sum dignus, così si sentiva inadeguato anche nei confronti del mondo letterario e in particolare editoriale. E poi perché Gadda comunque quasi per definizione e costituzione è uno scrittore del non finito, cioè i libri di Gadda non finiscono, la cognizione è interrotta, il pasticciaccio è interrotto, novella seconda è interrotta, la meccanica è interrotto, quindi Gadda li avrebbe probabilmente lasciati tutti così. Dopodiché, una volta accettata la dinamica editoriale e redazionale, era uno scrittore, come si conviene, uno scrittore molto preciso, molto puntiglioso, andava su tutte le furie se una correzione non veniva fatta come si deve. Sì. Come rispondere a una domanda così? Sicuramente questo stile così da leguleio gli veniva dalla famiglia, perché poi la famiglia del padre aveva una tradizione, appunto, in genere una generazione sì o no, erano un ingegnere e un notaio, quindi a lui è toccato fare l'ingegnere. Probabilmente perché l'euforia carnevalesca e la violenza impressa alla lingua, in latenza c'erano fin dall'inizio, non è qualcosa che lui ha acquisito dopo. Ci sono delle pagine della Dalgisa, dei primi cartoni della Dalgisa, che risalgono agli anni 30, in cui Gadda è già lo scrittore pirotecnico che noi conosciamo a partire dagli anni 60. Comunque in quella lettera che ho citato all'inizio, in cui finisce melodrammaticamente, lì c'è già la ridondanza, no? Genitori, eccetera, perdonatemi, sembra un eroe del Metastasio. È già metastasiano, insomma. In che senso cattivi maestri di Gadda? No? Gadda è un autodidatta fondamentalmente, e quindi è maestro di se stesso. Poi Gadda, come dire, Carlo Emilio Gadda era già fin da piccolo un pianeta, era già un mondo a sé, quindi qualsiasi maestro, buono o cattivo che fosse, doveva passare per questa corteccia e, come dire, risemantizzarsi alla maniera di Gadda, quindi non penso che siano esistiti buoni e cattivi maestri. E, no, non so come prendere la domanda relativamente a me. Io posso dirle che se ho avuto l'impressione che dei potenziali maestri fossero cattivi, li ho dismessi come maestri. No. Allora, diciamo così, io da ragazzo sì, va bene,
ciao ragazzi,
arrivederci.
Liceo classico Dante, da Ravenna.
Posso dire questo, che da ragazzo leggevo molto, leggevo un po' di tutto, con anche una sorta di sacro, di sacra reverenza, per cui tutto quello che leggevo aveva una sua autorevolezza, una sua aura. Dopodiché, crescendo, formandomi un gusto, ho incominciato a preferire gli uni agli altri, e alcuni autori che mi erano piaciuti molto, con cui avevo passato molto tempo, sono scesi, diciamo, nelle mie personali frequentazioni, nelle mie classifiche. Altri invece sono saliti semplicemente per il fatto che li ho conosciuti dopo. A volte gli incontri importanti si fanno all'età giusta, a volte si fanno in ritardo, a volte sono incontri mancati. Per fortuna l'incontro con Jack London o Stevenson l'ho fatto quando dovevo farlo, cioè quando ero un ragazzino. Però poi io da ragazzino mi sono letto tutto Stendhal e lo leggevo perché sapevo che era Stendhal, che era un signore importante. Poi Stendhal non è mai entrato nel mio canone personale. L'ho letto lì, probabilmente avrei dovuto leggerlo più avanti.
Vorrei tornare sulle scuse di Gatta.
Come?
Le scuse. Vorrei tornare sulle scuse di Gatta.
Sì.
E perché lei se ne meraviglia? Perché quello diceva, non si sa perché, in fondo la risposta alla
città. No, beh, si sa, sì, sì, sì. Sì, sì. No, no, io nel momento in cui dico non si sa perché, come dire, è perché sto protestando, perché mi sanguina il cuore a vedere che uno dei più grandi geni dell'umanità, con delle risorse tali per cui oggi camperebbero 50 scrittori se si suddividessero la sua eredità e il suo talento, si sentisse un inetto. Certo. Sì, sì.
E poi queste sono contraddizioni difficili, no? Da uno che deve ne è pervaso, e quindi è difficile, diciamo, tenerle a capo. E questo senso del tragico, direi che è anche la radice della sua necrosi. Penso che sia come radice, diciamo.
No, penso innanzitutto che in parte, per fortuna sua e nostra ovviamente, Gadda ha trovato una composizione e una via nella letteratura, non nella vita. Tant'è vero che Gadda non ha mai avuto rapporti con partner dell'altro sesso o del proprio sesso, non ha proprio avuto rapporti, ha sempre vissuto solo, andando in trattoria, sempre alla stessa trattoria, allo stesso tavolo, ordinando sempre lo stesso piatto. Quindi, sì, ne ha avuti, ma appunto legati sempre alla sua proverbiale bizzosità, no? A un'accensione improvvisa. Dopodiché la sua vita è una non vita, lui continuamente, anche nelle lettere che scrive a Contini, per esempio, quindi negli anni 60, dopo la consacrazione della cognizione, lui dice: io non so vivere. Quando Contini gli dice ma guarda che lei ha scritto un capolavoro qui e là per questo e glielo spiega, è una situazione pazzesca, no? Il critico che deve spiegare all'autore che dice ma sì, invece Contini gli dice perché La cognizione è un capolavoro, Gadda alla fine taglia corto dicendo vabbè sarà vero, incasso il complimento, però quello che alla fine resta è che non so vivere. Quindi ancora una volta tematizza la scissione, dice, vabbè, d'accordo, come scrittore sono diventato credibile, ma continuo a non essere credibile nella vita. E poi, appunto, la nevrosi, il senso del tragico di cui parla lei, si specializzano, si rendono morbosi, si avvitano su se stessi, nel momento in cui Gadda rasenta forme di autismo. Cioè Gadda, a un certo punto, più che vivere, si guarda vivere e annota in tempo reale tutto quello che sta facendo, no? Lui quasi ogni settimana faceva il bilancio di quello che aveva fatto e di quello che lui era stato, ma questo bilancio alla fine sono appunto cartoline, carte intestate, pennini rotti, pennini sostituiti, cioè praticamente una contabilità da cancelleria. Anche in guerra Gadda, che è la sua debolezza ma anche la sua forza, più che vivere la guerra, vive il taccuino di guerra, cioè la sua dimensione è quella di uno che sta scrivendo un taccuino in guerra, più che di uno che sta combattendo. E infatti è stato più volte ripreso dai superiori, perché anziché tenere il cecchino sott'occhio dalla sua postazione, scriveva. Gli dicevano, Gadda, sempre a scrivere.
Sì.
Gadda, la realtà è irriscattabile e nel primo libro delle favole ce n'è una fulminante, brevissima, che praticamente le risponde. Gadda scrive, la realtà è porcella. Porcella. Nel suo essere un uomo dolente e disperato, sì. Nel suo essere un grande scrittore, no. Sì, ma questa non è più una domanda, però.
È una discussione.
Se no, poi adesso le faccio io le domande a lei.
Ringraziando Michele Mari, volevo solo ricordare quella bellissima immagine di Gadda nella Dalgisa, dove parla di queste bellissime serie. Sono ancora quelle? No, immagino. Non sono queste?
No, sono quelle a bozzetto, bravo.
Ah, vabbè. Le persone si orizzontalavano e quindi un po' erano contrarie, diciamo, all'attenzione, no? E invece un'altra cosa molto bella che Gadda ha fatto, quando gli è stato chiesto di dirigere il VSE prima di Montale, lui ha scritto una lettera molto simile a quelle che tu hai letto oggi, dove per non so quanti paragrafi continuava a dire: ma sì, io posso prendere in considerazione l'ipotesi, ma tu mi devi dire esattamente se c'è qualcuno in cui io posso prendere il posto, a cui io potrei dare fastidio, qualcuno che... E continuava a riprendere questo refrain fino alla fine. Poi ovviamente disse che preferiva fare l'ingegnere alla fine anche per una questione economica. Però era molto... c'era questo continuo scusarsi addirittura prima di... che la cosa accadesse, no? Se c'era qualcuno a cui lui avrebbe che avrebbe potuto avercela con lui, perché arrivava da fuori, perché non è i fiorentini, si sa come, cioè, magari c'è un fiorentino che era molto, cioè appunto piena di questo pathos così un po' tragico, no? Un po'... Adesso io direi che possiamo salutarci. Se volete, ci sono alcuni libri, forse sono già tutti finiti, non lo so perché non controllo la situazione dei libri, non so se Michele Vari ha voglia di farvi qualche firma, eventualmente sì, quindi lo ringraziamo e ci vediamo la prossima settimana. Grazie.